Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla Radio.
Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Film alla Radio. Io mi chiamo Marco Pieroni ed oggi vi parlerò di un cult movie degli anni Ottanta. Il film di stasera è Ritorno al Futuro. L'avete già immaginato dalla sigla, Back to Future, film del 1985. È il primo film della trilogia. La produzione è un grande del cinema, Steven Spielberg. La regia è stata affidata a Robert Zemeckis, lo stesso di tutta la trilogia. Ha diretto anche, tra gli altri film, Forrest Gump, Castaway, Chi ha incastrato Roger Rabbit, e dopo parliamo anche di un'altra curiosità, e tanti altri film. La sceneggiatura, insieme a Zemeckis, sarà curata da Bob Gale. Gli interpreti principali del film Ritorno al Futuro sono Michael J. Fox, Marty, il protagonista del film, Christopher Lloyd, Doc, lo scienziato pazzo, Lea Thompson, Lorraine, la madre di Marty, e dopo vedremo che cosa ne combina. Marty McFly è stato catapultato per errore nel 1955 grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più carburante per poter tornare al futuro, si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane. Marty infatti imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, ma l'incontro aggiungerà problemi ai problemi. Il film inizia con la pubblicità in TV di un'auto americana, mentre si vedono decine di orologi dappertutto, in tonti di scaffali.
Pronto?
Marty, sei tu?
Ehi, Doc, dove sei?
Oh, meno male, possiamo incontrarci al Twin Pines Mall stasera a 1:15. Ce l'ho quasi fatta, ma avrò bisogno della tua assistenza.
Ehi, un momento, 1:15 del mattino?
Sì.
Doc, ma che succede?
Sono i miei orologi che sto sentendo?
Sì, sono le 8.
Perfetto. Il mio esperimento comincia bene. Sono tutti esattamente in ritardo di 25 minuti.
Ehi, un momento, Doc! Mi stai dicendo che sono le 8:25?
Precisamente.
Ho fatto tardi a scuola.
Make a one man weep, make another man sing. Change your heart.
In TV si sente la notizia di uno strano furto di plutonio ai libici. All'epoca la Libia, per l'America, era uno stato canaglia, erano i nemici del momento. Una macchina automatica, che oggi chiameremo robot, prende un barattolo, lo apre, mentre si vede un tostapane che ha già bruciato tutti i toast. La macchina rovescia il contenuto, mangime per cane, di Doc, sulla ciotola per terra. Ma il cane, di nome Einstein, non è in casa e non c'è neanche Doc. Sotto il tavolo, quando McFly appoggia il suo skateboard, si vede una valigetta con il simbolo radioattivo, plutonio. McFly, dopo essere stato escluso insieme alla sua band dal concerto della scuola perché troppo rumorosi, e dopo parleremo anche di chi lo giudica, vaga in giro con la sua ragazza. Quindi, tra le curiosità del film, Huey Lewis and the News compare in un cameo nel film. È uno dei quattro che fa parte della giuria della scuola. Quando poi Marty tornerà nel presente, si può vedere dietro di lui un poster sul muro della sua camera dell'album Sports di Huey Lewis and the News. Marty, sconfortato, il preside della scuola lo considera un buon a nulla. Rimane agli atti la frase: mi ricordi tuo padre, quando era qui, anche lui era un buon a nulla. Su questa affermazione ruota la sceneggiatura di Ritorno al Futuro, ma Marty farà di tutto perché il suo prossimo padre, nel passato, diventi un'altra persona, nel presente, per evitare che anche lui, nel futuro, sia considerato un buon a nulla, tale padre, tale figlio. Ad un certo punto si comincia a capire come andrà a finire con l'orologio della torre del paese, il Valley. Il padre di Marty è succube del suo capufficio, Biff. La sera stessa, tornando a casa, trova Biff che ha sfasciato la macchina del padre, la stessa che sarebbe poi servita la sera a Marty insieme alla sua ragazza per andare al lago. La famiglia viene rappresentata in una tipica parodia americana, dove per cena mangiano patatine fritte, bevono birra, Pepsi Cola, e dove il sogno americano fa sempre da sfondo per tutto il film. Zemeckis e Gale ambientarono la storia nel 1955 perché affermarono che matematicamente un 17enne degli anni 80 che va indietro nel tempo per incontrare i propri genitori, al tempo coetanei, si sposterebbe in quel decennio. Ma il periodo, inoltre, marcava l'ascesa di importanti elementi culturali per i teenager: la nascita del rock and roll, l'espansione dei sobborghi, elementi che avrebbero insaporito la storia e che inoltre erano stati riportati in voga in quegli anni dal revival degli anni 50, partito poi già prima, 10 anni prima, negli anni 70, e proseguito poi per tutti gli anni 80 con il film American Graffiti, Grease, brillantina del 78, e serie TV, chi non ricorda, Happy Days del 1974-84.
Non mi piace il tuo atteggiamento, McFly, tu sei un buon a nulla. Mi ricordi tuo padre quando era qui, anche lui era un buon a nulla.
Salviamo l'orologio della torre, salviamo l'orologio. Il sindaco Wilson promuove un'iniziativa per riparare quell'orologio. 30 anni fa un fulmine l'ha colpito ed è fermo da allora. Noi del Comitato per la Conservazione di Hill Valley vogliamo che resti esattamente com'è, in quanto parte della nostra storia.
Earth Angel, Earth Angel.
Just a
Earth Angel. Sono sempre Marco Pieroni, sarei sempre in compagnia di Radio Incontri Cortona, e stiamo guardando e ascoltando Ritorno al Futuro, uno dei grandi film degli anni Ottanta. Marty aiuta spesso il suo miglior amico, un anziano scienziato di nome Hermet Brown, detto Doc, considerato fin troppo eccentrico da parte della comunità di dove vive, nel suo paese di Hill Valley. Quest'ultimo chiede al ragazzo di raggiungerlo quella sera stessa nel parcheggio della Twin Pines Mall, un grande centro commerciale, per filmare un misterioso esperimento. Marty, un po' stupito, la sera rischia anche di addormentarsi e non andare all'appuntamento, ma parte ed una volta giunto sul posto scopre che lo scienziato ha costruito una macchina del tempo modificando una DeLorean DMC-12, dopo ne parleremo, e l'esperimento da filmare consiste nell'inviare nel futuro, un minuto avanti, il proprio cane Doc. Il cane si chiama Einstein. Il viaggio nel tempo avviene tramite il flusso canalizzatore. È un dispositivo costituito da tre tubi elettronici disposti a Y che si attiva automaticamente quando si porta la vettura, la DeLorean, alla velocità di 88 miglia orarie. Vi ricordo, Doc è interpretato da Christopher Lloyd. L'esperimento riesce con la macchina del tempo che svanisce per poi ricomparire dopo un minuto, ma subito dopo sopraggiunge un comando terroristico dalla Libia, sempre lo solito stato canaglia per gli Stati Uniti, a cui Doc aveva sottratto del plutonio, quello che si vede all'inizio sotto il tavolino in casa di Doc, necessario plutonio per innescare una reazione nucleare che fornisce energia al flusso canalizzatore. Doc quindi viene ucciso dai terroristi con una scarica di mitra. Marty, terrorizzato, entra nella DeLorean, fugge e raggiunge la velocità di 88 miglia orarie, attivando inavvertitamente il flusso canalizzatore. Non voleva, ma si ritrova catapultato al 5 novembre 1955, data che Doc aveva digitato sul display per spiegare a Marty il funzionamento della macchina, in corrispondenza della quale data Doc aveva avuto per la prima volta una visione del flusso canalizzatore. Dopo il viaggio, la DeLorean non può ripartire e tornare nel futuro, perché ogni carica di plutonio consente un singolo viaggio, e Marty, impegnato a scappare dai libici, non ha portato con sé una seconda carica, quindi rimane bloccato nel 1955.
Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Registri il tempo di destinazione su questa tastiera. Diciamo che vuoi vedere la firma della dichiarazione di indipendenza. O assistere alla nascita di Cristo. Ecco una data importante nella storia della scienza. 5 novembre 1955.
Marty visita così la Hill Valley degli anni 50, dopo aver nascosto accuratamente la DeLorean. Tranquilla cittadina di provincia, alla ricerca del giovane Doc per farsi aiutare a tornare indietro nella sua epoca. Si imbatte nel proprio futuro padre, puntualmente vessato dal giovane Tanner, e nel seguirlo finisce con l'intromettersi nel suo passato, salvando il futuro padre dall'essere investito dalla macchina, venendo investito lui stesso. Marty incappa così anche nella sua futura madre, Lorraine, che in quest'epoca è una ragazza civettuale svampita, della quale si invaghisce di lui nelle stesse modalità con le quali si era invaghita di George nel 1955. George, cos'è? Cioè, ritrovandosi a soccorrere e ospitarlo in casa. Tenta anche di spiare dalla finestra, dalla camera di Lorraine, arrampicandosi su un albero. Era caduto ed è stato quindi investito dall'auto del padre di lei. La sceneggiatura è stata rifiutata più di 40 volte dai principali studi cinematografici, 40 volte. Nella prima sceneggiatura Einstein, il cane di Doc, una curiosità, era in realtà uno scimpanzé. Nei primi anni 90, nella versione originale del cartone animato di Ritorno al Futuro, la voce di Doc è del doppiatore Dan Castellaneta, ovvero la voce di Homer Simpson. Il film è stato anche ripreso in un episodio dei Griffin nel 2014. Tra le altre curiosità, nel secondo film della trilogia, nella vetrina del caffè 80, Marty vede diverse cose, tra le quali spicca un pupazzo di Roger Rabbit, il film dello stesso regista.
Mamma, se i genitori di Marty sono fuori città, non pensi che dovrebbe dormire qui stanotte? In fondo papà lo ha quasi ucciso con la macchina.
È vero, Marty. Dovresti dormire qui, ci sentiamo responsabili per te.
Ma veramente non lo so.
Sì, potrebbe dormire in camera mia.
Devo andare, grazie tante, siete stati tutti molto gentili. Ci vediamo più tardi. Molto più tardi.
Siete sempre in compagnia di Film alla Radio, io sono Marco Pieroni, Carlo Lancia in regia, e stiamo Stiamo facendo con voi un viaggio all'interno dei grandi film. La macchina del tempo, di Ritorno al futuro, nell'idea iniziale del film doveva essere un frigorifero attivato da un'esplosione nucleare. Se andate a googolare, come si dice su internet, troverete sicuramente anche degli schemi, disegni molto precisi su questo frigorifero macchina del tempo. Spielberg però temette che i bambini potessero imitare la scena, quindi chiudendosi nel frigo per viaggiare nel tempo, e di conseguenza si cambiò e si prese una macchina verso un'altra idea, quindi si andò. La macchina del tempo è una DeLorean DMC-12 ed è l'unico modello costruito dalla DeLorean Motor Company dal 1981 all'82. Era caratterizzata dalle porte ad ali di gabbiano e dalla carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato. Pesava quasi 1300 kg contro, per fare un paragone, gli 800 kg che oggi sono imposti dal regolamento per una macchina di Formula 1. La macchina divenne celebre in tutto il mondo per la sua apparizione nella trilogia cinematografica di Ritorno al futuro. Se volete acquistare una DeLorean in Italia, ce ne sono in giro una quarantina. Il suo prezzo può variare tra i 25 e i 45 mila euro, ma per una replica fedele a quella di Ritorno al futuro si può anche arrivare ai 60 mila euro. Se avete un budget più ridotto, ma volete comunque una DeLorean, nel marzo di quest'anno è stata presentata al pubblico una scatola con un set da 1800 mattoncini, sì, proprio loro, i famosi mattoncini, per costruire una DeLorean DMC-12 con meno di 170 euro la portate a casa.
Mamma, sei tu? Buono, buono, non ti agitare. Hai dormito per 9 ore quasi. Ah, sì, che incubo terribile. Ho sognato di andare indietro nel tempo. È stato spaventoso.
Bene, ora sei sano e salvo. E di nuovo nel 1955.
1955?
Marty finalmente riesce a raggiungere il giovane Doc, il quale, inizialmente scettico, supera ogni incredulità quando il ragazzo gli racconta che il Doc del futuro aveva digitato proprio quella data del 1955, perché quello era stato il giorno in cui aveva trovato l'ispirazione, che lo avrebbe poi condotto alla sua invenzione 30 anni dopo, cosa accaduta effettivamente. al doc del passato solo qualche ora prima dell'arrivo di Marty, trova che i due si sono recati quindi dentro la macchina del tempo. La trovano ed è nascosta dal ragazzo dietro a un cartellone pubblicitario vicino al garage dello scienziato, e la portano a casa. Purtroppo non c'è modo di reperire il plutonio necessario per far funzionare la macchina. L'unica alternativa per ricavare la potenza elettrica richiesta, pari a 1,21 gigawatt, sarebbe sfruttare la scarica di un fulmine, che Doc non considera praticamente data l'impossibilità di prevedere dove e quando un simile evento potrebbe accadere. Ma Marty, tuttavia, riaccende la speranza, in quanto sa che un fulmine si abbatterà sull'orologio del tribunale di Hill Valley, quello dell'inizio, alle 22.04 del 12 novembre 1955, da lì a una settimana, e lo prova al doc del passato mostrandogli un volantino che gli era stato dato nel 1985 da un'associazione che si batte per il ripristino dell'orologio. L'evento verrà ricordato nel futuro proprio perché il fulmine era stato così potente da danneggiare l'orologio, fermandolo proprio su quell'ora, e nei decenni seguenti non verrà mai riparato.
Lorraine, il delfino ci ha uniti.
Cosa?
Quello che vuol dire che...
Che... Un momento, ma non ti ha già visto da qualche parte?
Sì, sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
Hey, baby!
This is what you have to do to make me love you too. Got to dance with me, Henry. A dance with me, Henry. Rock with me, Henry. Talk to me, Henry. Dance with me, Henry. You better dance while the music goes on. Roll on, roll on, roll on. While the cats are falling. You better stop your stalling. It's intermission in a minute. So you better get with it. Dance with me, Henry. You better dance while the music goes on.
Siete sempre all'ascolto di Radio Incontri Cortona, questa è Film alla Radio e stasera parliamo di Ritorno al Futuro. Quando Marty torna nel passato e rincontra Doc, uno dei primi scambi di battute riguarda il presidente degli Stati Uniti, che nel 1985 era Ronald Reagan. I produttori erano molto preoccupati dall'eco che avrebbe potuto avere a Washington questa battuta e allora chiesero il permesso al presidente di poterla usare. Fortuna volle che Reagan fosse molto divertito sia da questo scambio di battute tra i protagonisti che dalla sceneggiatura in generale, quindi avallò il tutto.
Vengo dal futuro. Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan? L'attore? E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis?
Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady.
No, Doc, aspetta.
E John Wayne è il ministro della guerra.
Doc, ti prego,
ho abbastanza di scherzi per stasera. Buonanotte, ragazzo del futuro.
Nel frattempo Marty deve rimediare ai cambiamenti che stanno minacciando la sua futura famiglia e la sua stessa esistenza, ovvero far cambiare idea alla sua futura madre, ancora innamorata di lui. Marty cerca così di fare amicizia con il timido e impacciato George, il padre, spingendolo con ogni mezzo ad avvicinarsi a Lorraine, la madre, per invitarla al ballo della scuola, chiamato intanto sotto Incanto sotto il mare, che si terrà proprio la sera in cui Marty dovrebbe tornare nel futuro. Nel frattempo, tentando di difendere il futuro padre, Marty si imbatte ancora in Biff, scontrandosi col bullo e facendolo schiantare con una macchina contro un camion di letame. Rivincita. Alla fine, avendo compreso la passione di George per la fantascienza, Marty si intrufola nella sua camera vestito con una tuta antiradiazioni che aveva portato dal futuro e si presenta come l'alieno Darth Vader, venuto dal pianeta Vulcano, spaventando George e convincendolo ad invitare Lorraine alla festa. Per conquistare il cuore della ragazza, Marty propone al futuro padre di prendere parte a una messa in scena in cui questi deve salvare la ragazza da una prepotenza dello stesso Marty.
Guarda, Doc, accidentaccio. Questa è la risposta. Qui dice che la scarica di un fulmine colpirà la torre dell'orologio precisamente alle 10.04 della notte di sabato prossimo. Se possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore, dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
Le cose però vanno diversamente. Lorraine si fa accompagnare al ballo in macchina dal suo futuro figlio e lo bacia ardentemente, per poi dire di aver provato un senso di disagio e di sentirsi come se avesse baciato suo fratello. Biff, desideroso di vendetta verso Marty e George per i recenti episodi, ricordiamo il letame, sopraggiunge con i suoi amici e tenta di costringere Lorraine ad avere un rapporto con lui, mentre i suoi amici chiudono Marty nel bagagliaio di un'auto. Quando George sopraggiunge, deciso a recitare la parte che aveva concordato con Marty, si trova invece davanti Biff, che vorrebbe pestarlo. Grazie ai consigli di Marty, tuttavia, George trova il coraggio di reagire. Con un pugno mette al tappeto Biff, riscattandosi definitivamente. Marty viene salvato dai membri dell'orchestrina che intratteneva il ballo, proprietari dell'auto in cui era stato chiuso. Ma la missione non è ancora finita. Il leader del gruppo musicale, Marvin Berry, un ipotetico cugino del celebre Chuck, si è ferito alla mano nel liberare Marty e non può continuare a suonare la chitarra. Così Marty, che nel 1985 ha sentito raccontare ai genitori che quello fu il ballo in cui si diedero il primo bacio, lo sostituisce per l'ultima parte della serata. Durante il ballo, Lorraine e George finalmente si baciano e il futuro di Marty è così salvo. Invitato quindi dagli altri orchestrali a suonare ancora, Marty si trova ad eseguire Johnny B. Goode, celebre brano rock and roll dell'epoca, non ancora composto, che sarebbe stato portato al successo 3 anni dopo dallo stesso Chuck Berry, al quale il cugino Marvin lo fa sentire per telefono, creando così un ironico paradosso temporale.
Va bene, questo è un pezzo un po' vecchio. Beh, ecco, è un pezzo un po' vecchio dalle mie parti. Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
Marvin Berry, sai quel nuovo sound che stai cercando? Bene, senti questo!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica.
Decisamente. Salutati i futuri genitori, il ragazzo Marty raggiunge Doc nella piazza davanti al tribunale di Hill Valley, dove sta per cadere il fulmine, secondo il volantino ripreso nel 1985, e gli consegna una lettera dove gli svela che appunto in quell'anno, nel futuro, morirà per mano terroristica. Ricordate i libici? Doc, non volendo conoscere il suo avvenire per non rischiare di perturbarli, insomma, si rifiuta di leggerla e la strappa. Non avendo più tempo, Marty torna a bordo della DeLorean e cerca di portarla a 88 miglia orarie nell'istante preciso in cui il fulmine colpirà l'orologio. Dopo un piccolo imprevisto, tramite un cavo aereo teso da Doc e un gancio collegato alla vettura, l'elettricità del fulmine viene correttamente convogliata ai circuiti del tempo. Vi ricordo il convogliatore Y, e la DeLorean, con a bordo Marty, ritorna al futuro. Marty, poco prima di partire, decide di anticipare leggermente il momento di arrivo dalla tastiera della macchina del tempo, in modo da tentare, anche quando torna, di salvare Doc dai libici, che, vi ricordate, nel parcheggio verrà ucciso. Una volta tornato nell'85, un problema all'auto lo costringe a recarsi a piedi al Twin Pines Mall, che nell'85, nella versione nuova del futuro, si chiama Lone Pine Mall, in quanto Marty, sopraggiunto nel 55, aveva battuto per sbaglio con la DeLorean uno dei due pini, quindi è rimasto un pino solo, che gli avrebbero dato il nome. Vi arriva giusto in tempo per vedere i terroristi che comunque sparano a Doc. Il se stesso dell'85 si vede scomparire, ritrova nel passato e quindi dà seguito a tutto ciò che i libici finiscono fuori combattimento, alla fine andandosi a schiantare con il loro furgone contro un distributore di videocassette. Proprio quando pensa di aver fallito, scopre però che il presente gli serve più di una sorpresa. Doc, nonostante i colpi ricevuti, si è salvato indossando un giubbotto antiproiettile e gli rivela di averci ripensato e di aver ricomposto e letto la missiva, premunendosi contro gli assassini.
Tu sei vivo! Un giubbetto antiproiettile. Ma come lo sapevi? Non mi è riuscito di avvertirti. La mia lettera. Allora tutti quei discorsi che non si devono cambiare gli eventi futuri, la continuità spazio-tempo.
Beh, ho pensato, chi se ne frega?
Search, don't.
colonna sonora fantastica di Ritorno al Futuro. Il cambiamento più importante avviene tuttavia nella famiglia di Marty, il quale, tornato a casa e svegliatosi la mattina dopo, trova un clima totalmente diverso. George, nel suo tempo era un uomo timido e succube di Biff, adesso è un uomo di successo, felice e sicuro di sé, che sta per pubblicare fra l'altro il suo primo romanzo di fantascienza. Lorraine è una donna in forma smagliante, suo fratello e sua sorella hanno una brillante carriera. E Biff? Biff è il servile gestore di un autolavaggio e nel garage della casa, invece della vecchia auto sfasciata di George, si trova adesso la 4x4 che Marty aveva sempre desiderato. Marty, modificando il passato, ha fatto sì che il sogno americano si avverasse nel presente per la sua famiglia, pronto a cominciare una nuova vita tra la serenità e il lusso assieme alla fidanzata Jennifer. I due sono raggiunti a un certo punto inaspettatamente da Doc a bordo della macchina del tempo e li esorta a partire per un nuovo viaggio temporale per salvare nuovamente la famiglia McFly, ma stavolta nel futuro.
Doc, devi prendere più rincorse, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Ho fatto tardi a scuola.
So che la tua orchestrina è in lista per un'audizione oggi dopo la scuola, ma non ti illudere, McFly, non hai nessuna speranza, sai esattamente come tuo padre. I McFly non hanno mai significato niente nella storia di Hill Valley.
Ma la storia è cambiata. Accanto a un orologio, la porcellana era bagnata, sono scivolato e ho battuto la testa sul lavandino. Quando ho ripreso i sensi ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo. Questo rende possibile viaggiare nel tempo.
E anche per oggi abbiamo visto, riletto ed ascoltato un grande film degli anni Ottanta. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare il film. Ringrazio Carlo, che mi supporta e mi sopporta alla regia. Ringrazio Nicola, il mio fornitore ufficiale di curiosità sui film. E vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì, ed in replica il venerdì, e sempre alle 21. Ciao!
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.